Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a una nuova puntata di Terzo Tempo. Il magazine settimanale di Esteri, con il quale andiamo un po' a raccontare le storie del mondo. Insieme tutti i sabati mattina dalle 11 alle 11.30 con me, che sono Martina Stefanoni. Oggi andremo in Afghanistan con un'intervista alla giornalista afghana Zara Joya, fondatrice di Rukshana Media, un'agenzia di stampa che racconta la vita delle donne e delle ragazze nel paese. Poi in Francia, per fare il punto sulla situazione economica degli studenti universitari, secondo un rapporto infatti la metà vive con meno di 100 euro al mese. E in chiusura in Argentina per raccontare la storia di una tipografia molto speciale. Prima però partiamo da qui. Sabato scorso in tutti gli Stati Uniti centinaia di migliaia di persone sono scese per le strade per protestare contro il governo di Donald Trump, una giornata di proteste che è stata soprannominata No King's Day, no al re e alle sue politiche repressive e autoritarie. Oltre alla grande partecipazione, queste proteste sono state notate anche per un altro motivo. Molti manifestanti sono scesi in piazza vestiti con dei costumi gonfiabili a forma di rane, unicorni, dinosauri, galline e simili. I video di uomini e donne più o meno giovani vestiti da animali che sfilavano tra le strade delle città americane hanno fatto il giro del mondo. Questo tipo di protesta negli Stati Uniti è nata a Portland, dove Trump, per giustificare l'invio degli agenti nella città, ha definito la città appunto un posto pericoloso, devastato dalla guerra, in fiamme, infestata da non meglio specificati gruppi antifa paragonabili a gruppi terroristici come Hamas. Un gruppo di attivisti noto come Operation Inflation, operazione gonfiabili, ha quindi iniziato a manifestare contro l'ICE, cioè la polizia antimmigrazione, che sotto la presidenza Trump conduce da diversi mesi ormai violenti raid contro le persone migranti, e ha iniziato a protestare vestendosi però da grossi e anche da un certo punto di vista divertenti animali gonfiabili, per ridicolizzare poi nei fatti le parole di Trump. Infatti, se il presidente Trump vuole invocare la legge sull'insurrezione a Portland, ha dichiarato uno degli organizzatori in un'intervista, dovrà puntare il dito contro gente in costume da pollo gonfiabile, da rana gonfiabile o da unicorno gonfiabile. L'effetto visivo è assurdo, almeno tanto quanto il tempo che stiamo vivendo. E la protesta è stata efficace anche per questo motivo e si è diffusa in altre città, fino a quando al No King's Day di sabato, appunto, gli attivisti con i costumi gonfiabili erano ovunque. Questa forma umoristica di protesta, nota come frivolezza tattica, scritto sul New York Times questa settimana lo scrittore Gary Stingard, dimostra l'assurdità dell'accusa secondo cui tutti i manifestanti sarebbero militanti armati, contrariamente alle affermazioni dell'amministrazione Trump, secondo cui i manifestanti sarebbero tutti agenti di Hamas o stragisti antifa. È difficile definire un pericoloso un pollo gonfiabile. Frivolezze e assurdità, continua Stengart, sono la criptonite per gli autoritari che proiettano l'archetipo del padre severo sui loro seguaci. Una volta abbassati i pantaloni e intravista la biancheria intima del despota, non c'è più un punto di ritorno. C'è anche un altro obiettivo dietro questo tipo di protesta ironica, cioè vedere un poliziotto che manganella una gigantesca rana verde restituisce un'immagine grottesca della realtà e rende ancora più evidente la disparità delle forze in campo. E non è la prima volta che accade qualcosa di genere. Già nel 2020 il simbolo delle proteste pro-democrazia in Thailandia erano diventate delle gigantesche papere gialle gonfiabili. Le usavano i manifestanti in quel caso soprattutto per proteggersi dalla violenza della polizia, ma sono servite anche in questo caso a spiazzare di fatto l'autoritarismo. L'ironia è un'arma potente e combattere l'assurdo con l'assurdo può essere una strategia vincente. L'importante è stare attenti all'effetto contrario, cioè che si rischi di perdere la serietà della protesta. Il dissenso infatti è una cosa seria, il rischio è che la protesta si trasformi in intrattenimento e che la disobbedienza civile si riduca a meme. Questa è Rubber Band Man dei Mumford & Sons con Hozier, che è uscita ieri. Tumbleweed words, be a street corner preacher, or just feed the birds. But don't hold to yourself, with heart more turned stone. Be a rubber band man, make the water your bone. Dying just to live. Andiamo in Afghanistan. Un rapporto di Human Rights Watch di un paio di giorni fa ha lanciato l'allarme sulla situazione di libertà di stampa nel paese. I talebani hanno devastato i media afghani, ha dichiarato la ONG. Hanno sottoposto le restanti testate giornalistiche a sorveglianza e censura e punito giornalisti e altri operatori dei media per qualsiasi critica percepita, mentre i giornalisti afghani in esilio, fuggiti dalla persecuzione dei talebani, affrontano crescenti minacce di rimpatrio forzato in Afghanistan, dove temono ritorsioni. In più, le severe restrizioni imposte dai talebani alle donne hanno causato un forte calo del numero di giornaliste nel paese. Valeria Schroeder ha intervistato la giornalista afghana Zara Joya, fondatrice di Rukshana Media, un'agenzia di stampa che racconta la vita delle donne e delle ragazze nel paese.
Taliban, they have, you know, a very devastating leverage on the life of generation.
I talebani hanno un'influenza devastante sulla vita delle generazioni afghane, specialmente per le donne. Quando i talebani hanno preso il potere per la prima volta nel 1996, io ero una bambina. Desideravo tanto andare a scuola, ma non potevo perché ero femmina. Allora ho iniziato a travestirmi da ragazzo e così sono riuscita a studiare per qualche anno. Poi, con la caduta del regime nel 2001, le porte delle scuole si sono aperte anche per noi. Ho continuato il percorso scolastico, sono andata all'università e sono diventata una giornalista.
I finished my school, I went to university and I worked as a journalist.
Nel 2020 hai fondato Rukshana Media, un'agenzia stampa formata da sole giornaliste.
I did, yes. I established Rukshana Media in 2020.
Sì, esatto. Nel 2020 ho fondato Rukshana Media perché sentivo che era necessario per le donne dell'Afghanistan. È una piattaforma pensata perché le donne possano raccontare la propria storia senza interruzioni, paura o intermediari. Possono raccontarsi con le proprie parole, con la propria voce. Ne abbiamo bisogno. Rukshana Media dà alle donne la possibilità di scrivere. Credo che quando scrivi, pensi anche di più. Puoi prenderti uno spazio per riflettere, per decidere quali parole usare per descrivere una specifica situazione. Per questo è così importante, soprattutto in questo momento. Con le leggi imposte dai talebani è vietata persino la voce delle donne. Non possiamo nemmeno parlare l'una con l'altra. Per questo, per me e le mie colleghe di Rukshana Media, è fondamentale mantenere viva la voce delle donne per informare il mondo su cosa sta succedendo nel nostro paese. Non abbiamo più bisogno di uomini che ci dicano che cosa è giusto e che cosa è sbagliato per noi.
To tell what is right, what is wrong for us.
Da dove viene il nome Rukshana?
Rukshana is a real name. It was a woman, a young girl.
Rukshana è un nome vero. Rukshana era una ragazza di 19 anni. Viveva nell'Afghanistan centrale e nel 2015 è scappata da un matrimonio forzato. Purtroppo durante la fuga è stata arrestata dai talebani e lapidata. La sua morte è stata tremenda. Io come giornalista, quando ho visto un video di 30 secondi della sua esecuzione, ho sentito il mio cuore spezzarsi. In quel periodo l'Afghanistan aveva un buon numero di media indipendenti, ma nessuno parlava di Rukshana e della sua morte. Per questo abbiamo chiamato la nostra agenzia con il suo nome. Così non solo la ricordiamo, ma ricordiamo a noi stesse che abbiamo una lunga strada davanti a noi e che non dobbiamo mollare.
Just remind us that we have a long way ahead and we have to not give up.
Ora invece vivi a Londra e gestisci la tua agenzia stampa da lì, giusto?
Yes, yeah, unfortunately when the fall of Kabul happened.
Sì, purtroppo dopo la seconda caduta di Kabul nel 2021, quando i talebani hanno ripreso il potere, io e molti altri colleghi abbiamo dovuto lasciare il paese per la nostra sicurezza. Quindi ora mi trovo a Londra e ho la fortuna di poter lavorare con un gruppo di giornaliste che ancora vivono in Afghanistan. Sono molto coraggiose, le ammiro. Lavorano in segreto con dei nomi falsi e raccolgono informazioni correndo molti rischi. Le mie colleghe sono giornaliste, stanno facendo il loro lavoro. Per i talebani, però, questo è un crimine.
From the Taliban point of view, it is a crime.
Come descriveresti la vita delle donne in Afghanistan?
It's a country that the first time in the world.
È un paese in cui per la prima volta nel mondo è stato stabilito un regime di apartheid di genere. L'Afghanistan per le donne è come una prigione a cielo aperto. Abbiamo meno diritti e abbiamo perso anche il diritto di esistere. Secondo la legge non dovremmo nemmeno uscire di casa. Non possiamo studiare, non possiamo uscire per una boccata d'aria. Come fanno le persone a dire che va tutto bene, che l'Afghanistan ora è sicuro e pacifico? Dal punto di vista delle donne è un paese pericolosissimo e un ambiente totalmente misogino. Per questo, quando sento le persone dire che in Afghanistan c'è la pace, specialmente quando sono gli uomini a dirlo, vorrei rispondere: stai zitto perché non sei una donna. Non puoi nemmeno immaginare il dolore che stiamo provando.
Just shut up, you know, because you are not a woman. You cannot feel the pain that the women have.
Qualche settimana fa si è parlato molto di Afghanistan a causa del blocco di internet. Che impatto ha avuto sul tuo lavoro?
Unfortunately, yes, it was a shocked news. Two days Afghanistan went to darkness.
Purtroppo sì, è stata una notizia scioccante. Per due giorni l'Afghanistan è rimasto nel buio totale. Non avevamo notizie né informazioni. Ho perso i contatti con le mie colleghe, con i miei amici, con le mie fonti all'interno del paese. Quello a cui stavamo assistendo era davvero orribile. Ora internet è tornato, ma purtroppo hanno iniziato a imporre restrizioni sui social media. Chi non ha una VPN non può accedere a Instagram, Facebook o TikTok. Temo che l'Afghanistan stia seguendo l'esempio del regime iraniano nel modo in cui si esercita pressione sulla vita delle persone. Forse in Afghanistan la situazione è addirittura peggiore. Non abbiamo mai avuto una connessione di qualità e in pochi possono permettersi una VPN. Dopo la caduta di Kabul, ormai 4 anni fa, la nostra unica rassicurazione era l'accesso a internet. Le persone potevano parlarsi, condividere le loro preoccupazioni sulle restrizioni. Ora stiamo perdendo anche questa possibilità. Tra l'altro, internet è un'ancora di salvezza per le donne afghane. Molte ragazze, non potendo frequentare la scuola, fanno affidamento sull'istruzione online. I talebani stanno prendendo di mira un elemento vitale per le giovani generazioni afghane, specialmente per le ragazze, che non possono andare a scuola, all'università e che non possono studiare all'interno del paese.
And for girls that they are not allowed to go to school, to university, and they are not allowed to get education inside the country.
Et si ce soir j'ai du mal à dormir, même 5 gros wins, je fatigue pas mes paupières. J'ai qu'une feuille blanche, beaucoup de choses à écrire. J'ai mélangé le jack, j'ai bu l'élixir. Dois gratter cette lettre, j'ai couché quelques mots. J'arrête pas de me demander que seraient devenus ces mômes. On a manifesté, j'ai brandi l'étendard, mais ils nous ont tiré dessus comme sur un filtre ton car. Un peu partout dans le pays, on s'est soulevé. Et le lendemain, si.
Questa è Lettre à Zied et Bouna del rapper francese La Fouine, un brano dedicato a Zied et Bouna, appunto, due ragazzi di 15 e 17 anni morti il 27 ottobre del 2005, quindi 20 anni fa esatti lunedì. mentre scappavano dalla polizia in una banlieue parigina. Su Libération, ieri, lo scrittore franco-algerino Nadir Dendoun ha scritto: non rubarono nulla, non ruppero nulla, avevano semplicemente paura. Paura di un controllo di troppo, paura di un altro fermo di polizia. Così scapparono come si scappa per salvarsi la vita. Si rifugiarono in un trasformatore EDF come l'Enel. Zied e Bouna morirono folgorati. Moutin, che era un terzo ragazzo con loro, sopravvisse ustionato, ferito, segnato a vita. E mentre la notizia della loro morte si diffondeva a malapena, l'allora ministro dell'interno Nicolas Sarkozy non esitò un secondo, li definì ladri, senza mezza termini, senza prove, senza vergogna, senza aspettare. Gettò la presunzione di innocenza nella spazzatura, perché nella sua mente quei ragazzi erano già colpevoli, colpevoli di essere poveri, colpevoli di essere arabi e neri, colpevoli di vivere dove la Repubblica manda la polizia antisommossa invece degli insegnanti. Quello allora ministro dell'interno Nicolas Sarkozy, che oggi è dietro le sbarre dal 21 ottobre. Noi restiamo in Francia per parlare però di un'altra categoria di giovani, cioè gli studenti universitari, che secondo un recente rapporto vivono in una situazione di profonda precarietà. Sentiamo da Parigi Veronica Gennari.
Per il terzo anno consecutivo, l'associazione francese Copain, nata per assistere gli studenti in difficoltà, ha presentato il barometro annuale della situazione degli universitari nel paese, realizzato con l'Institut Français d'Opinion Publique, IFOP. Dopo il picco inflazionistico del 2022-2023, i membri di Copain speravano in un netto miglioramento della condizione degli universitari francesi. Nonostante alcuni indicatori del sondaggio mostrino in effetti un leggero miglioramento, la situazione stagna. Quello che vediamo è che i numeri sono rimasti costanti. La precarietà in Francia continua ad esistere, i numeri stagnano. Siamo davanti ad una normalizzazione della povertà studentesca piuttosto che a una diminuzione. Gli studenti in Francia vivono ancora in una precarietà estremamente forte. La voce che avete sentito è quella di Charles Cuvillier, direttore dell'advocacy di Copain. Ai microfoni di Radio Popolare, Cuvillier si è detto preoccupato del fenomeno di normalizzazione che sta vivendo in Francia la povertà studentesca. Più di uno studente su due salta i pasti per mancanza di denaro e uno studente su cinque ha bisogno di aiuti alimentari oggi in Francia. Si tratta quindi di una situazione estremamente grave. Il barometro di Copain si concentra soprattutto sulla precarietà alimentare degli universitari francesi. I dati mostrano che il 34% degli universitari salta regolarmente i pasti per mancanza di denaro, rispetto al 36% del 2024. I beneficiari di Copain rimangono particolarmente colpiti, con il 62% degli interessati, a testimonianza di situazioni di grande vulnerabilità.
Ci sono molti studenti che cambiano le loro abitudini alimentari, smettono di mangiare carne e cercano prodotti di qualità inferiore, che sono più economici. Ma ci sono anche studenti che purtroppo devono saltare i pasti perché non hanno i mezzi per mangiare quando hanno fame. Questo è il caso peggiore di povertà studentesca.
In questa situazione di precarietà stagnante, alcuni studenti decidono di restare a vivere dai genitori, scegliendo quindi gli studi in modo da allontanarsi da casa il meno possibile. Altra soluzione, le borse di studio, che permettono ad alcuni ragazzi e ragazze di avere un aiuto finanziario durante il periodo degli studi. Quello che vediamo nell'associazione è che la stragrande maggioranza non ha borse di studio perché non rientra nei criteri, come per esempio chi è straniero. Oggi il sistema delle borse di studio è completamente slegato dalla realtà. Ci sono molti studenti che dovrebbero avere un aiuto finanziario per studiare in buone condizioni e che invece non lo hanno. Davanti alla mancanza di altre soluzioni, alcuni universitari francesi sono allora costretti a sacrificare la loro salute fisica e mentale. Il sondaggio mostra per esempio che il 66% degli intervistati dice di avere pensieri negativi, quali ansia, solitudine e tristezza, contro il 34% di pensieri positivi. Ma un accompagnamento psicologico resta ancora troppo costoso. Circa 64 euro per una seduta di 45 minuti, secondo l'Observatoire de la Psychologie. E i servizi offerti agli studenti, come il dispositivo Santé Psy Étudiant, sono ancora poco conosciuti. Particolarmente colpite le studentesse che, oltre alle difficoltà alimentari, di alloggio e di salute mentale, soffrono anche la precarietà mestruale, intesa come l'impossibilità economica ad accedere ad assorbenti e medicinali adeguati. La precarietà mestruale colpisce infatti il 23% di loro, un dato coerente con quello del 2024, ma tra le beneficiarie di Copin questa percentuale raggiunge il 40%. Cuvillier definisce indegne le condizioni in cui molti universitari studiano in Francia. Per provare a portare una soluzione, l'associazione Copin mette in pratica delle azioni di emergenza, come la distribuzione gratuita di alimenti, vestiti e prodotti di igiene agli studenti in difficoltà, ma anche il sostegno ad alcune proposte di legge che vanno incontro ai bisogni degli studenti. Ultima legge ampiamente sostenuta dall'associazione, la proposta di pasti ad un euro per tutti gli universitari, adottata dal Parlamento in prima lettura all'inizio del 2025, ma non ancora messa in pratica a causa dell'instabilità governativa. Queste azioni sono positive, ma secondo Copin non sufficienti.
Il y a besoin aussi de réfléchir plus structurellement.
È anche necessario riflettere in modo più strutturale sulla precarietà dei giovani in Francia e anche sulla questione della gioventù, che è un argomento molto più ampio. Vediamo che non c'è alcuna volontà politica di affrontare questi temi, né la precarietà degli studenti, né la salute dei giovani, né la protezione dell'infanzia. C'è davvero molto da fare a livello politico.
Prima di salutarci andiamo in Argentina, da dove arriva la storia di una tipografia molto speciale. Ce la racconta la nostra Marta Facchini.
Prima arrivo al testo che voglio fare e dopo inizio a pensare nelle parole e inizio a lavorare prima con una prova con la tipografia.
La carta qui e questo è quello che fa la pressione per stampare.
Forse un testo è un tempo dove devo di pensare come farlo e anche devo di pensare se quello che vado a fare ha senso in quel momento. Tutto lo che stampo deve di avere un rapporto con il presente.
Federico Cimatti sta stampando un manifesto che dice: «Non smetto di cercare i fiori che vivono in me». Racconta come funziona la macchina tipografica che sta usando, una macchina tedesca degli anni 60 che utilizza i caratteri mobili. Nel suo laboratorio, chiamato Prensa la Libertà da Buenos Aires, ce ne sono 7 e ciascuna una storia. Federica è un tipografo e la sua storia inizia nel 2008. Quando studiava grafica all'Università di Buenos Aires, è entrato per la prima volta in una tipografia. Ha ascoltato il rumore delle macchine, ha sentito l'odore dell'inchiostro e ha percepito una connessione improvvisa. Da quel momento ha iniziato a creare e a stampare. Sembra quasi un gesto anacronistico, ma che, per Federico, recupera il tempo del pensiero e della creazione manuale. Per usare le sue parole, è l'espressione di una intelligenza artigianale.
Il nome di Prensa la Libertà è perché per me la stampa tipografica è una possibilità di moltiplicare un messaggio e per me quello è la libertà davvero. E anche la libertà è un campo di battaglia, okay. Nel senso di una parola che è vitale, no? È come un concetto vitale.
Nel laboratorio non ci sono spazi vuoti. La stanza è riempita da mobili in legno, alti fino al soffitto, che hanno cassetti pieni di centinaia di lettere. Tutte hanno stili diversi. Appoggiati alle pareti ci sono tubi in cartone e risme di carta. I tavoli da disegno sono sporchi di colore. Sulle pareti ci sono i manifesti che Federico ha stampato in più di 15 anni di lavoro e che raccontano il suo percorso artistico artistico e personale.
Il primo manifesto che ho fatto è con un testo che dice: pierde, usted es parte de la realidad. Svegliati, sei parte della realtà. E diciamo che è un manifesto che per me è importante perché è come una maniera di pensiero che ho fino al giorno di oggi. Fare qualcosa per svegliare.
Federico porta le sue creazioni fuori dal laboratorio. Il suo campo di azione è anche la città, la piazza, dove le dinamiche artistiche vengono amplificate dalla partecipazione di chi sta osservando. Negli anni ha partecipato a manifestazioni come le marce per la legalizzazione dell'aborto e la marcia del 24 marzo, la giornata della memoria che ricorda le 30.000 persone scomparse a causa della dittatura militare di Videla. In questa occasione Federico aveva stampato e distribuito un piccolo volantino con la frase «Memoria, verità, giustizia e poesia».
Ho un progetto che si chiama La Bici Imprenta, italiano La Bici Tipografia. Alla mia bicicletta le metto una piccola macchina di stampa tipografica dietro e vado a stampare alla strada come una maniera di portare fuori la tipografia, fare vedere come si fa. Uno ha la possibilità di vedere l'effetto diretto di una stampa.
Succede anche altro, che un manifesto realizzato da Federico venga reinterpretato nelle manifestazioni, come nel caso di una delle sue frasi più conosciute, che recita: «La lotta è un poema collettivo».
Un manifesto che nasce come una piccola stampa fa oltre cose. Io l'ho fatto prima come una maniera di rappresentare lo che è successo alla strada durante il macrismo. E dopo lo hanno preso Colombia. Bellissimo vedere che una persona prende questo manifesto, forse lo scrive a mano, va a una marcia. Per me è lo meglio che le può succedere a un manifesto, quando una persona prende questo messaggio veramente e lo fa proprio.
Per oggi Terzo Tempo è finito, sono le 11:28. Ci risentiamo però, come sempre, sabato prossimo, alla mattina, dalle 11:00 alle 11:30. Una buona giornata a tutti e tutte da Martina Stefanoni. Ciao!